Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Primo Isaia. Un banchetto per tutti i popoli. Con Enzo Bianchi.
Una buona giornata da Gabriella Caramore. Abbiamo visto nella scorsa puntata che dietro il nome di Isaia si celano in realtà almeno tre diversi autori, uno che vive prima dell'invasione assira, il secondo durante la deportazione a Babilonia, quasi 200 anni dopo, il terzo dopo il ritorno dall'esilio, anche se la divisione non è così netta e poi anche brani di un periodo sono interpolati nei brani di un altro. Abbiamo cominciato però a conoscere il ricchissimo simbolismo del linguaggio del primo Isaia, del proto Isaia. Gli altri due non sono da meno, ma insomma li vedremo in seguito. E abbiamo ricordato di aver già incontrato Isaia leggendo il secondo libro dei re, là dove compare la figura del re Ezechia, un re grande e tratteggiato come una umanissima figura. Anche oggi lo incontreremo nella vita del profeta Isaia, e allora introduciamoci alla puntata di oggi con l'ascolto della preghiera di Ezechia, ispirata al capitolo 38 di Isaia, dall'oratorio Historia Ezechias del compositore romano del 600 Giacomo Carissimi. È la supplica di Ezechia al Signore: ti supplico, Signore, ti chiedo di ricordarti che ho camminato sempre sulla tua strada, nella verità e col cuore puro.
Obsecro Domine, memento queso, quomodo ambulaver in semper coram te in veritate et corde perfecto. Et nunc, ecce moria, et in dimidio honorum meorum vadam ad portas inferi. Parce mihi Domine, parce mihi
A continuare la ricostruzione di questo primo o proto Isaia, ancora Enzo Bianchi che saluto. Buongiorno Bianchi.
Buona giornata a tutti.
Allora Bianchi, più si leggono i profeti e più la loro lezione sembra essere dimenticata e invece sembra di averne più che mai bisogno, no?
Ma i profeti sono davvero sempre quelli che hanno la capacità di dirci la parola di Dio qui e ora, e hanno sempre un'attualità che ha colpito tutti i lettori. Oserei dire che all'interno della Bibbia c'è una brace che non muore mai, sono i profeti e il Vangelo, che poi è nient'altro che una ripresa della profezia da parte di Gesù. Noi vediamo sempre questo, a volte sotto la cenere, diciamo è finita, prevale la logica del potere, prevale la logica dell'ingiustizia, prevale la logica della sacralità su tutto ciò che invece il Signore ha cercato di rendere umanissimo e umanizzante, ma poi di colpo nasce di nuovo il fuoco da sotto la cenere, per cui i profeti ispirano qualche uomo, qualche donna, il Vangelo ispira qualche uomo, qualche donna, e per un po' vediamo un po' di fuoco, ci scaldiamo a quel fuoco, vediamo un po' di luce, poi ritorna la cenere. Tutto questo è così, ma noi dobbiamo essere fieri e contenti che intanto la profezia e il Vangelo non si spengono. Anche quando sembrano morire, ritornano. Chi conosce la storia della Chiesa sa che San Francesco è partito dal Vangelo, che più tardi sono partiti altri, è partito San Domenico dal Vangelo, è partito Martin Luther King dal Vangelo, è partito Bonhoeffer dal Vangelo, è partito Romero dal Vangelo, altri ripartono ancora. Non si spegne mai questo fuoco dei profeti e del Vangelo. I profeti hanno questo, sono sempre attuali, solo che ogni tanto sembrano sconosciuti.
Il profeta
sembra
è
che non li leggiamo più, sì, sì, non li comprendiamo, sembra che abbiamo perso addirittura la memoria che loro ci sono.
Quindi lei ha fiducia che questa parola non venga soffocata?
Non viene mai meno,
tutto.
Non viene mai meno. Credo che sia l'unica cosa, ecco, di cui sono veramente sicuro nella mia vita. Di altre cose a volte ho dei dubbi, ecco, anche nella fede, ma che il Vangelo si rinnovi non l'ho mai dubitato.
Ecco, naturalmente altri gesti di quelli che lei ha indicato prima sono nati e nascono al di fuori dei contesti di fede, ma, come dire, respira lo stesso spirito di giustizia, ecco, sì. Senta, allora veniamo a questo nostro primo Isaia. Lei ci ha detto l'altra volta essere vissuto fra il 700, aver operato insomma fra il 740 e il 700 circa, prima dell'era volgare. Isaia, lei ci ricordava, mette in scena un vero e proprio processo contro le nazioni e contro Israele in particolare, in cui così troviamo il solito elenco dei peccati del popolo, che sono i peccati di tutti i tempi, di tutti i popoli, no? I dissipatori, gli increduli, gli ingiusti, i corruttori del pensiero, i giudici corrotti, sembrano ricalcare la nostra geografia politica.
Non cambia nulla in realtà, oserei dire, nella patologia della banalità del male. Il male è sempre lo stesso. Allora Isaia se la prende soprattutto con Israele e con Giuda, che sono il popolo di Dio, se la prenderà anche con le altre nazioni, ma se la prende soprattutto di quanti sono governanti, sono i potenti, quelli che hanno il potere all'interno del popolo e che lui a volte prende in giro chiamandoli sono cedri alti, sono le altissime montagne, tutte metafore dei potenti inaccessibili che dominano, cui nessuno dice nulla, che sono non giudicabili e che loro vivono però dicendo no all'eguaglianza, chiamano il male bene, dicono costantemente menzogne e hanno quell'arroganza del potere. Le espressioni le conosciamo: guai a voi che non vi basta una casa e ne volete altre, guai a voi latifondisti che unite campo a campo, siamo al capitolo 5 versetto 8. Poi piglia in giro quelli che dicono: certi, molti palazzi abbiamo, aggiungiamo palazzina a palazzina nella nostra proprietà, e Isaia dice: ma saranno una desolazione. Poi guai a quelli che si alzano presto al mattino per gozzovigliare, quelli che cambiano l'amare in dolce, che si dicono forti. Ecco, noi abbiamo davvero il giudizio di tutti i peccati dei potenti.
Mi permetta, guai a coloro che sono gagliardi nel bere vino, valorosi nel mescere bevande inebrianti, a coloro che assolvono per regali un colpevole e privano del suo diritto l'innocente.
Sono sempre lo stesso. I mali dei potenti, dai banchetti notturni con danze e musiche al giorno, al loro non guardare la giustizia, il calpestare il diritto, non sentirsi mai giudicati e poter fare con arroganza questo sfoggio di ricchezza, di potere, non cambiano. I profeti ci hanno dato la descrizione migliore dei potenti di ogni tempo. I vizi sono sempre lo stesso e l'immoralità è della perversione e dell'arroganza di far vedere una vita che offende chi ha fame, che offende gli uomini della terra, che vivono una vita di lavoro e non da buon temponi e che devono sudare e sovente non hanno quel che è necessario per i figli, la famiglia. Questa è la verità che noi assistiamo ogni giorno.
E poi una profonda lezione di morale, ma forse anche una lezione teologica, è che le colpe dei potenti poi si riversano sul popolo, sui popoli.
Sì,
no?
Nello stesso tempo però, attenzione, bisogna anche dire che i profeti ci fanno vedere che i popoli sono sedotti da questa arroganza dei potenti. Per cui alcune volte anche i popoli ne partecipano con il consenso, con lo scusare il potere o addirittura col desiderare di dire ma vorremmo anche noi avere gli stessi esiti della ricchezza, del benessere che hanno i potenti. Quindi in realtà il peccato non sta solo da parte dei potenti, l'ingiustizia oserei dire epidemica, quando entra nella società si espande, il male diventa sociale, lo vediamo anche i nostri giorni, l'illegalità, l'invidia sociale, l'illegalità, il volere ad ogni costo, questa arroganza della vita e quanti la condividono. Abbiamo sentito molte volte parole in cui uno invidia o direbbe potessi far io come eventualmente fa quel potente che sta nient'altro che disprezzando i poveri e gli umili della terra.
Ecco, una visione, ecco, di questo segno negativo dei potenti ce l'abbiamo anche all'inizio del capitolo 5, dove c'è l'immagine della vigna, un'immagine molto ricorrente in tutto il testo biblico, ma che qui assume una valenza particolare.
Voglio cantare per il mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece uva selvatica. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto uva selvatica. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto. Non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore delle schiere è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi.
Enzo Bianchi, allora, l'immagine della vigna innanzitutto.
Ecco, questo cantico è una parabola, non a caso la ripiglierà Gesù nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Marco, poi ripresa da Matteo e da Luca, perché la vigna era la metafora, il simbolo del popolo di Dio.
La troviamo anche nel cantico, in realtà.
Troviamo nel cantico dei cantici.
Lì però è il simbolo semplicemente della fanciulla.
Di una fanciulla, ma nello stesso tempo questa fanciulla con valenze di personificazione del popolo di Israele, quello in dubbio, perché una vigna, insomma, dà proprio sempre l'impressione di una serie di piante, di una serie di grappoli, non è solo una vite che eventualmente può essere un simbolo personale. Certamente qui la vigna, lo dice poi il profeta, la vigna del Signore è la casa, cioè il popolo di Dio. Questa immagine è veramente suggestiva, perché Dio dice qui è il profeta che canta per il Messia, il cantico del diletto, dice il mio diletto, cioè il Messia, aveva una vigna, l'aveva piantata scegliendo delle viti straordinarie, fruttifere, molto feconde, poi gli aveva messo una cinta, gli aveva fatto una torre, aveva scavato una grotta per il tino e poi aspettava dell'uva, invece questa ha fatto uva selvatica, uva amara, e allora è stata la delusione. Qui c'è tutta l'immagine di Messia, ma anche di Dio, se vogliamo, che è deluso dal suo popolo, dalla sua sposa. Qui l'immagine è anche quella di Israele, sposa di Dio, che c'era già in Osea, gli ascoltatori la ricorderanno certamente. Ecco, questa sposa dà dei grappoli amari, dà dell'uva selvatica, e però attenzione, che cosa sono invece i grappoli che si aspettava il Signore? Lo dice alla fine, lui voleva la giustizia sociale e invece addirittura oppressione, ingiustizia con spargimento di sangue, addirittura la violenza e il sangue dei poveri, e il sangue delle vittime della storia, e il sangue di quelli che sono calpestati dai potenti, di quelli che sono mandati in prigione semplicemente perché condannati per gli interessi dei governanti, dei ricchi, dei prepotenti. Ecco, il Signore si aspettava giustizia e invece addirittura violenza, spargimento di sangue e il sangue delle vittime che grida al cospetto di Dio. Ecco allora poi che non a caso al cantico delle vigne seguono maledizioni per tutti quelli che sono operatori di male. Ma l'immagine è straordinaria, l'immagine attraverserà la Bibbia, sarà ripresa da Ezechiele, sarà ripresa da Gesù ed è certo un'immagine di Israele per Isaia. Per noi cristiani è un'immagine del popolo di Dio, non dimentichiamolo, di noi cristiani, e dobbiamo ogni volta che l'ascoltiamo interrogarci se i nostri frutti sono dell'uva amara o se invece sono il frutto che Dio attende, che è giustizia, amore, misericordia, dirà Gesù. Questi i frutti che attende, non la violenza, non l'oppressione, non l'ingiustizia.
Ecco, come in tutti i profeti c'è questo andamento, da una parte la denuncia, da una parte il Signore che vuole punire questo popolo per fargli capire quali sono le strade dell'ingiustizia che ha intrapreso e quali potrebbero essere invece le strade della giustizia, però appunto c'è sempre come dire, questa dialettica fra condanna e salvezza.
E misericordia.
E misericordia, la misericordia che salva, certo non si salva, ci sono molte visioni, abbiamo visto già nella scorsa puntata, le visioni di una salvezza definitiva, però lei ci faceva anche notare come in Isaia poi si senta così emergere un pessimismo, no? la sfiducia che davvero ci potrà essere questa salvezza. E in ogni caso, così nascono le grandi visioni escatologiche di Isaia. Noi ne leggiamo un'altra al capitolo 25, versetti dal 6 al 10.
Preparerà il Signore delle schiere per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte.
Allora, Enzo Bianchi, innanzitutto l'altra volta avevamo visto l'immagine di questo paradiso in cui tutti vivono in armonia. Qui il giorno del Signore sarà un banchetto, un grande banchetto finale.
Ecco, collochiamo questo brano, sì, sta all'interno di capitoli chiamati la Grande Apocalisse, che sono dei capitoli che vengono scritti dopo il trito Isaia. Infatti il clima è un po' lo stesso ed è un clima escatologico. Cioè, sono capitoli scritti dopo l'esilio, ma la visione è quella escatologica finale in cui tutte le genti parteciperanno, è una continuazione del capitolo 2 di Isaia, parteciperanno sul monte a un grande banchetto. E qui l'immagine è straordinaria, sarà un banchetto di carni succolente, i vini, tutti vini invecchiati, vini direi di quelli proprio liquorosi, in cui ci sono vini raffinati, e poi il Signore strapperà quel velo sulla faccia di tutte le genti della terra, quel velo nebbioso di oscurità che è la morte, e la elimina per sempre. E poi addirittura questo atteggiamento straordinario sarà ripreso nel Nuovo Testamento, soprattutto nell'Apocalisse, il Signore che asciuga le lacrime dagli occhi di ognuno di noi, perché in quel giorno, quando ci prepareremo per questo banchetto, dobbiamo pensarci, entreremo tutti piangenti perché nella vita abbiamo fatto il male, piangenti perché nella vita abbiamo faticato, è duro il mestiere di vivere. Tutti i poveri porteranno di là il pianto della loro sofferenza, dell'essere stati vittime, delle loro malattie, saremo tutti piangenti, ma il Signore ci asciuga. Impensabile con quale fazzoletto, che Dio non ha fazzoletti, ma le lacrime sui nostri occhi, e fa scomparire per sempre il lutto, la morte, il dolore. E anche questo è il grande desiderio che ci abita, qui ci viene promesso alla fine dei tempi. Noi di questo non facciamo mai esperienza, mai, perché abbiamo bisogno sempre che qualcuno accanto a noi ci asciughi le lacrime. Un uomo, una donna, un fratello, un amico, ma verrà il tempo in cui Dio asciugherà tutte le lacrime che non ci hanno asciugato e che noi non abbiamo potuto consolare con la presenza di altri nella nostra vita.
Beh, cioè non è di tutti però questa attesa di questo giorno.
Non è di tutti, ma anche per quello noi cristiani dovremmo sperare per tutti, attendere per tutti, non per noi solo, ma per tutti.
Senta, Enzo Bianchi, altre due cose mi viene da notare in questo passo, oltre a questa grande visione del banchetto finale. Uno, che si parla di tutti i popoli, e sì, di tutti i popoli si parla varie volte in questo libro. Per esempio al capitolo 19, quando si racconta anche
della
degli altri,
conversione, sì,
ecco, degli egiziani, degli assiri, eccetera, dice: in quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto verso l'Assiria, l'assiro andrà in Egitto e l'egiziano in Assiria, gli egiziani serviranno il Signore insieme con gli assiri. In quel giorno Israele, il terzo con l'Egitto e l'Assiria, sarà una benedizione in mezzo alla terra, li benedirà il Signore delle schiere, eccetera eccetera.
Ecco, questo è un'immagine straordinaria, devo dire, uno dei brani che mi mette più gioia. Io penso anche all'incontro delle religioni oggi quando c'è sto brano, e penso alla situazione politica adesso: Egitto, Siria, Israele nel mezzo, e sono nemici, sono in guerra da sempre. Invece qui Isaia dice: ci sarà un giorno come un'autostrada che da Damasco arriva in Egitto, tutti potranno andare in pace, da Israele a Damasco, da Damasco a Israele, da Israele in Egitto. E poi addirittura qui il Signore dice: Israele non sarà neanche il primo popolo, il primo popolo sarà l'Egitto, Poi la Siria, e la Siria è questo grande nemico all'orizzonte, non dimentichiamo in Isaia, quello che abbiamo visto ha già distrutto il regno del nord e quindi è all'orizzonte il nemico per eccellenza, come noi abbiamo sempre dei nemici storici o ce li fabbrichiamo addirittura all'orizzonte, per dire il grande nemico della cristianità, il grande nemico dell'Occidente. Allora era per Israele l'Egitto e la Siria. Come oggi, passati 3.000 anni, siamo allo stesso punto, ma in quel giorno Israele sa il terzo e insieme Egitto, Siria e Israele diventano una benedizione per tutti i popoli della terra.
Benedetto sia l'egiziano, ecco, mio popolo, l'assiro opera delle mie mani e Israele mia eredità.
Cioè, si benedicono l'un l'altro, questo lo aspettiamo ancora. Questo è un capitolo straordinario di una forza che, se venisse più citato, sarebbe un appello alla pace in Medio Oriente per tutti e tre questi popoli, sui quali invece noi abbiamo il peso, il carico di una guerra ormai che da quasi un secolo è una guerra endemica con una ferocia che noi tutti sappiamo.
Ecco, però l'altra cosa che volevo notare è che mentre qui si parla di tutti i popoli e il banchetto sarà per tutti alla fine dei tempi, abbiamo incontrato l'altra volta qua e là questa nozione di resto che sembra quasi contraddire, no? questa visione totale di tutti i popoli della terra. Altrove invece si dice qualcosa resterà, qualcosa sì, rimane. Ecco, intanto raccontiamo un po' che cos'è questa nozione del resto.
Ecco, ci sono due cose che dobbiamo dire per capirlo in profondità. La prima, Isaia si trova a profetizzare contro un popolo che non ascolta, un popolo che è duro di orecchio, un popolo direi che dai capi fino all'ultimo sono tutti senza fede e non sono capaci di vedere l'azione del Signore. E allora, a un certo punto, Isaia, nella sua solitudine, c'è un brano al capitolo 8, invito poi i lettori a andarlo a leggere, capitolo 8, 16, che è praticamente dopo la sua missione, in cui Isaia dice: bene, nessuno mi ascolta, ma io ho dei discepoli. Isaia, sappiamo di qui, che aveva una piccola comunità. E allora dice: si sigilli questa testimonianza che lui ha scritto. Ecco, è un versetto capitale perché ci dice Isaia scrittore, Isaia che consegna il libro delle profezie ai suoi discepoli, Isaia che ha una piccola comunità e poi dice: io ho fede nel Signore e spero in Lui. Ecco, io e la mia comunità che il Signore mi ha dato siamo segni e presagi per Israele da parte del Signore. Cioè, Israele tutto sembra corrotto, ma Isaia e la sua comunità sono segni, sono presagi, basta quello. E al capitolo 6, ecco il secondo punto per capire il resto, un'altra visione. Il popolo si attira alla devastazione, ha imboccato la via mortifera della violenza e dell'ingiustizia, finirà per essere sconfitto e a un certo punto arriverà come un boscaiolo che della quercia di Israele farà solo un tronco. E Isaia dice: sì, il Signore scaccerà la gente, sarà grande l'abbandono del paese. La profezia poi della distruzione di comunque che c'è al nord, a Samaria, da parte degli Assiri e della distruzione degli abitanti di Gerusalemme da parte di Babilonia più tardi. Ma il Signore scaccerà la gente, sarà grande l'abbandono del paese, case senza uomini, città senza abitanti e la Shoah. Ma, attenzione, rimarrà del popolo una decima parte. E anche questa decima parte viene di nuovo distrutta come una quercia, come un terebinto alla cui caduta resta soltanto un ceppo. Ma da quel ceppo ci sarà un seme santo, cioè anche se ci fosse semplicemente un ceppo che la quercia è caduta, nascerà di nuovo da un ceppo,
qualcosa
un
nasce.
Virgulto, un resto. Ecco, il resto è che nella comunità di Dio, quella che si dice comunità di Dio, quella che si dice visibile, ieri comunità degli ebrei, oggi comunità dei cristiani, in realtà c'è un piccolo resto che solo il Signore conosce. Sono i poveri, sono gli Anawim, sono quelli che hanno fede solo nel Signore, che cercano di vivere secondo giustizia, che cercano di realizzare la volontà di Dio. Non sono riconosciuti, nessuno li vede, neanche direi proprio sono misconosciuti dai capi del popolo di Dio, che dovrebbero invece riconoscerli come la porzione più eccellente. Ma questo è un resto santo, è un seme santo. Isaia, insomma, quello che dicevo prima della brace che non si spegne mai, dice: ma c'è sempre un gruzzolo, un pugno di uomini e di donne che, anche se nessuno li vede, sono come Dio, sono il resto, sono la vera comunità del Signore. Questo dà una speranza senza fine in ogni tempo.
Ecco, poi l'idea del resto era molto un'idea molto quotidiana, perché nelle deportazioni c'era sempre un resto che veniva lasciato, e quindi si aveva ben chiaro che cosa significava questo resto. Una piccola porzione di popolo che rimane. Ecco, tornando alla figura di Isaia, incontriamo ancora due episodi, di cui uno al capitolo 20 è davvero molto singolare.
In quel tempo il Signore disse per mezzo di Isaia, figlio di Amoz: va, levati il sacco dai fianchi e togliti i sandali dai piedi. Così egli fece, andando nudo e scalzo. Il Signore poi disse: come il mio servo Isaia è andato nudo e scalzo per 3 anni, come segno e presagio per l'Egitto e per l'Etiopia, così il re d'Assiria condurrà i prigionieri d'Egitto e i deportati dell'Etiopia, giovani e vecchi, nudi e scalzi e con le natiche scoperte, vergogna per l'Egitto. Allora saranno abbattuti e confusi a causa dell'Etiopia, loro speranza, e a causa dell'Egitto di cui si vantavano. In quel giorno gli abitanti di questo lido diranno: ecco che cosa è avvenuto della speranza nella quale ci eravamo rifugiati per trovare aiuto ed essere liberati dal re d'Assiria. Ora come ci salveremo?
Allora, Enzo Bianchi, qui troviamo...
Qui abbiamo quasi un preludio a Geremia, perché questo sarà poi la predicazione ripresa soprattutto da tutto il libro di Geremia. Che succede? In quel momento in cui la Siria preme sul nord, invece di convertire la condotta, di vivere di pace, di vivere di giustizia, gli ebrei di Gerusalemme dicono: ma noi abbiamo l'Egitto, abbiamo l'altra potenza occidentale che ci difenderà contro la potenza orientale. E con l'Egitto, certamente il cosiddetto Alto Egitto, l'Etiopia, che noi sappiamo essere l'Egitto molto alto. E anziché sperare in Dio, ecco la fede, anziché sperare nelle loro azioni secondo giustizia, sperano nell'altra potenza, sperano in qualche misura di vincere, non perché sono giusti, perché vivono di pace, perché vivono senza violenza, ma perché hanno trovato un appoggio nei grandi di questa terra. E allora Dio dà un ordine a Isaia che a noi pare molto strano, ma forse la mia generazione lo può capire meglio di tante altre. Dio dà ordine a Isaia di andare nudo per 3 anni e mezzo. Ecco, pensate
perché
quest'uomo...
Perché dice la sua generazione?
E poi lo spiego subito.
Ah, va bene.
Pensate quest'uomo che per 3 anni e mezzo nudo gira per Gerusalemme. Ora la nudità è la vergogna. La gente finirà per dire che è pazzo.
Con le natiche scoperte.
Nudo, certo. Nudo, completamente nudo, sì. Non aveva nessun velo, era lui nudo che girava. Ecco, perché dico la mia generazione lo capisce? Perché almeno quelli della mia generazione si ricorderanno che ai tempi della guerra di Vietnam, dal 68 in poi, molti studenti americani, per dire la vergogna di essere americani, si alzavano presto dal campus universitario nudo e percorrevano le strade dell'America. Venivano poi arrestati, ma loro dicevano: è la maniera di dire con un gesto la nudità che ci vergogniamo di essere americani con tutta la guerra che facciamo col napalm, tutti quegli orrori commessi in Vietnam. La mia generazione conobbe quel gesto e ne fu fiera. Ecco, Isaia ha fatto la stessa cosa. Dio gli dice: va nudo, mostra che c'è da vergognarsi a stare in questo momento, in questo mondo. Mostra che in realtà quelli in cui confidano gli abitanti di Gerusalemme andranno tutti in esilio, presi dagli assiri, nudi, con le natiche scoperte, giovani e vecchi, tutti scalzi. Tu lo preannunci, dicendo la tua vergogna e raccontando prima la fine. Ecco, questo è un gesto che Isaia fa. Più tardi farà un altro gesto, lo sappiamo bene, perché Isaia fa due gesti, due mimi, questo e più tardi a Gerusalemme con un giogo da buoi sulle spalle, e continua a girare. Ogni volta che esce di casa si mette il giogo dai buoi e va avanti, e la gente gli dice: ma perché? E lui dice: perché se continuate così andrete tutti schiavi sotto il giogo dell'Assiria. Ecco, i mimi profeti, ma perché a volte i profeti sono impediti di dire una parola
e
la dicono con le azioni. Quindi qui è la vergogna. Ed è veramente straordinario, è uno di quei testi che io credo ancora una volta ci dicono che noi dobbiamo non solo indignarci, qualche volta aver vergogna, ma portare tutto il peso dell'indignazione e non semplicemente fuggire in una protesta vuota, ma per impegnarci con responsabilità dove noi dobbiamo assolutamente operare perché ci sia la giustizia, ci sia la pace e la vita piena.
Quindi mostrare anche l'indignazione. Senta, Bianchi, infine nei capitoli dal 36 al 39 abbiamo più esplicita la minaccia del re di Assiria, Sennacherib, che si fa più pressante, e qui ritroviamo quasi identica la storia raccontata nel secondo libro dei re, a capitoli dal 18 al 20, che lei ci aveva già illustrato prima dell'estate. E ritroviamo la reazione del re Ezechia all'intervento di Isaia, Ezechia che si ammala e poi guarisce, e poi la preghiera di Ezechia che rileggiamo e le chiediamo di ricommentare.
Io dicevo: a metà dei miei giorni me ne vado, sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni. Dicevo: non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo. La mia tenda è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito. Dal giorno alla notte mi riduci all'estremo. Come una rondine io pigolo, gemo come una colomba. Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto. Signore, io sono oppresso, proteggimi. Che cosa dirò perché mi risponda, poiché è Lui che agisce? Fuggirò per tutti i miei anni nell'amarezza dell'anima mia. Il Signore è su di loro, essi vivranno. Tutto ciò che è in loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita. Ecco, la mia amarezza si è trasformata in pace. Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati. Perché non sono gli inferi a renderti grazie, né la morte a lodarti. Quelli che scendono nella fossa non sperano nella tua fedeltà. Il vivente ti rende grazie, come io faccio quest'oggi. Il Padre farà conoscere ai figli la tua fedeltà. Signore, vieni a salvarmi, e noi canteremo con le nostre cetre tutti i giorni della nostra vita nel Tempio del Signore.
Bianchi, allora questo salmo di Ezechia, così l'abbiamo chiamato.
Ezechia si ammala a metà della vita e a metà degli anni 30 della sua vita, quindi è ancora giovane, si ammala e prega il Signore di poter vedere ancora la prosperità di Gerusalemme, e il Signore poi fa questo segno, insomma, Isaia gli fa un impiastro di fichi, lo applica alla ferita, Ezechia guarirà. Non dimentichiamo che Ezechia, l'abbiamo detto, è uno dei pochi re fedeli.
Uno dei grandi
Davide,
re.
Ezechia e Giosia sono i grandi re fedeli a Dio. Ebbene, poi certamente questo salmo con ogni probabilità è più tardo, noi non lo ritroviamo infatti nel libro dei re dove c'è la vicenda parallela della sua malattia guarigione, però è un grande poema di chi è colpito dalla malattia giovane a metà dei suoi giorni. Inizia dicendo: a metà della mia vita, ecco, me ne vado ormai alla porta degli inferi, i miei anni dell'altra metà della vita non ci saranno più. E allora dentro di me, di fronte a questa paura di andarmene, di fronte a questo pianto perché morire è morire, dico: io non vedrò più il Signore, non lo vedo più sulla terra dei vivi, cioè di qui, io non vedrò più il Signore stando tra gli abitanti di questo mondo. E poi c'è una grande poesia, dice: con una parabola la mia vita come una tenda è stata divelta, gettata lontano come una tenda di pastori. E Dio come un tessitore arrotola la mia vita e mi recide dall'ordito, le immagini delle parche nel mondo greco. Come un tessitore arrotola la mia vita, in un giorno, in una notte mi fa arrivare della morte, grido fino al mattino. Ma attenzione, sono immagini che noi forse non riusciamo a capire. Lui dice: il Signore mi sta finendo coi suoi colpi, io pigolo come una rondine, sono stanco di guardare verso Dio. Che cosa dico? Sto in pena. Perché Dio mi fa questo? Cioè, noi diremmo noi: perché Dio permette questa malattia che mi toglie dal mondo? Io ormai non dormo più, ho l'amarezza. Eppure, vedete, Ezechia: Signore, io continuo a sperare in te, guarisci, mi rendi la vita. È la preghiera che facciamo tutti noi se abbiamo una malattia mortale. È la nostra speranza, anche se sappiamo che magari non siamo esauditi, ma in questo ricorrere a Dio, a chiedere: guarisci, allungami la mia vita. E certamente è tutto quel che possiamo fare, e poi il Signore ci risponda magari non togliendoci la malattia, ma con la sua consolazione, facendoci capire che anche nella malattia siamo uomini, possiamo amare. Ma certamente poi c'è questo canto di Ezechia, la vita, dice: ma certo, chi muore intanto non ti loda più Dio. Siamo nell'Antico Testamento dove non c'è ancora la fede nell'aldilà, nel regno di Dio, nella vita eterna. Quindi Ezechia conclude: chi va nel regno dei morti non spera nella tua fedeltà, e dice: solo chi vive, il vivente, ecco un superlativo due volte, ti rende grazie come io faccio, perché tu mi hai guarito. Qui c'è già la sicurezza di essere esaudito, e dice: io racconterò i miei figli perché tu mi hai aiutato. Faremo una grande lode sulle cetre tutti i giorni della nostra vita, e io potrò ancora venire a contemplarti nel Tempio, la tua presenza. E il Signore, per dirgli che lo ha guarito, sposta la meridiana e gli regala ancora 15 anni. È molto bello questo, è il desiderio comunque che abbiamo noi.
Qualche volta succede che si sposta la meridiana.
Purtroppo io penso quante volte ho conosciuto mamme, papà che muoiono a metà dei giorni e dicono nella loro preghiera: Signore, fammi ancora campare almeno che mio figlio finisca gli studi, che mio figlio sia grande, che non sia in una condizione di orfanità, di povertà. Poi non sono esauditi. Ezechia è stato esaudito e ha potuto vedere la pace di Gerusalemme e non vedere la caduta da parte degli Assiri. Quindi Gerusalemme è salvata, mentre invece Samaria non lo è stata.
E così si conclude il libro del primo Isaia. La ringrazio molto, Enzo Bianchi, le auguro una buona giornata.
Grazie e buona domenica a tutti.
Dalla settimana prossima riprenderemo a leggere alcuni altri dei profeti, sono piccoli di volume, di prima dell'esilio. Grazie da Gabriella Caramore, ricordo in redazione Antonella Borghi, Paola Tagliolini, Cristiana Munzi, Giulia Loporto, Fabio Tirone per la parte tecnica. Grazie, ci sentiamo la settimana prossima.